的表面就是有三
十度的
doveva essere ritornata così era, non voglio dare in mente un paio di questioni internazionali che sono una direttiva europea e stata rivista questa ratifica ha portato a un rilassamento di questo articolo che prevede anche molte nuove fattispecie di reato che si occupa veramente di cybercrime di estendere reati normali all'ambito informatico. Io ho scritto un articoletto che si preoccupava molto per presente di fatti spesso di reato che non ha a fare direttamente con la criptografia. Due articoli, cioè due punti dell'articolato TANGA, come si chiamava questo progetto, creano specificamente reati di detenzione di strumenti informatici e di utilizzo, non mi ricordo perché arrivato, comunque utilizzo illecito di criptografia. Reati in quanto tali e non per l'Ura. La tipologia che si curano Gardus è stato modificato in queste situazioni. Però ecco, come persona che da variati anni si batte perché certe tecnologie vengono utilizzate per il tema della privacy, visto che questa riforma modificata è stata approvata poco tempo fa e se ne è parlato pochissimo, vorrei chiedere, si potrebbe dire a questa stessa domanda, qual è esattamente la situazione italiana alla luce di questa riforma del codice penale, della funzione del codice civile, da questo punto di vista, cioè ci dobbiamo preoccupare se non c'è in criptografia?
Allora, per quanto riguarda la crittografia, effettivamente non c'è nessuna norma specifica che regoli ex novo questa fattispecie. Effettivamente, come anticipava Marco, è stato modificato l'articolo 615-quinquies del codice penale, quindi la norma che puniva la diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico. Questa modifica non incide direttamente sulla crittografia. Sono state modificate poi anche le norme legate al danneggiamento informatico, ma più in particolare potrebbe avere una rilevanza la modifica dell'articolo 615-quinquies. L'articolo 615-quinquies nella precedente edizione ha avuto un'applicazione pressoché inesistente, cioè salvo il caso Vierica e pochi altri casi, tra l'altro è stata pubblicata, depositata qualche giorno fa le motivazioni della sentenza d'appello sul caso Vierica, dicevo, salvo questa scarsissima giurisprudenza, per il resto non ha avuto una notevole applicazione, probabilmente saranno stati svariati patteggiamenti, ma quelli naturalmente non fanno giurisprudenza. La norma però è stata modificata in una maniera abbastanza significativa e io sottolineerei innanzitutto alcuni profili. In primo luogo, mentre prima poteva essere sanzionata solo la consegna o comunque di programmi, adesso la norma punisce anche la condotta analoga che riguardi dispositivi e apparecchiature. Quindi non sono solo più i programmi informatici atti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico, ma si aggiungono anche dispositivi fisici, per intenderci. E questo è già un ampliamento della norma. E peraltro questo è rispondente alla Convenzione di Budapest che proprio questo richiedeva, cioè non riguardava solo i programmi. E il punto è che anche la fattispecie normativa è stata profondamente modificata. In primo luogo sono state aumentate le condotte punibili, perché prima era necessaria comunque quantomeno una comunicazione o una consegna del programma. Parlo solo di programma perché, appunto, come ho già detto, la precedente norma sanzionava solo il programma. Attualmente la norma invece è diversa, cioè prima pacificamente la detenzione di programmi anche a danneggiare o interrompere il sistema informatico telematico non era reato, la detenzione di per sé sola non era reato, occorreva un qualcosa in più, occorreva quantomeno la consegna e ovviamente la diffusione. Adesso non più perché è sanzionata, e anche qui sempre conformemente a quanto dispone la convenzione di Budapest, la importazione, diffusione, comunicazione o messa a disposizione di altre apparecchiature, ma soprattutto è anche sanzionato il mero procurarsi o produrre programmi, dispositivi, apparecchiature. Quindi sotto questo profilo anche l'atto del procurarsi in astratto può costituire il reato dell'articolo 615-5. C'è da dire che l'originario disegno di legge prevedeva una norma che aveva avrebbe avuto un ambito di applicazione amplissimo. Infatti prevedeva la condotta di chiunque allo scopo di profitto o di altrui danno, tornando a memoria, si producesse, riproducesse, importasse, eccetera, eccetera, programmi a danneggiare un sistema informatico. Siccome la norma prevedeva il dolo specifico, quindi appunto il dolo di lo scopo di profitto o di altrui danno, l'applicazione sarebbe stata amplissima. Ecco, chiunque si comunica avente per scopo per effetto il danneggiamento del sistema informatico o telematico, l'interruzione per
lo scopo doveva essere, era insito
questa è la precedente edizione, no? Io sto dicendo l'edizione che era stata proposta nel disegno di legge.
Che era stata proposta, ok.
Non l'edizione originale della norma. Okay. L'edizione originale della norma era stato previsto il dolo specifico dello scopo di profitto o di danno. E questo estendeva enormemente le condotte punibili, perché è facile individuare lo scopo di profitto, che alcuna giurisprudenza della Cassazione dice che può avere anche un contenuto non direttamente patrimoniale, in moltissime condotte. E quindi c'era il rischio che anche, almeno in astratto, si potessero criminalizzare tutta una serie di detenzioni, produzioni o attività del procurarsi dei programmi appunto atti a danneggiare un sistema informatico. Si è intervenuti in sede di approvazione definitiva e si è cambiata la dizione. Adesso infatti è punito chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati del programma in essa contenuto, esso pertinente, eccetera, si procura, produce e così via. Quindi il dolo specifico è stato individuato più correttamente nel danneggiamento illecito di un sistema informatico telematico. Quindi sotto questo profilo quello che è l'ampliamento sotto il profilo oggettivo, quindi il fatto che anche solo procurarsi dei programmi possa essere considerato reato, viene ristretto sotto il profilo del dolo specifico. Quindi il procurarsi dei programmi danneggiare un sistema informatico di per sé è un atto neutro se non c'è il fine di danneggiare,
cioè
la volontà di danneggiare un altro computer. E quindi sotto questo profilo la norma è stata decisamente
la metà delle persone che sono in questa sala
noi compresi
perché abbiamo magari nelle cartelle dei software antivirus conservati i virus che magari leviamo e quindi li deteniamo, e quindi lì, siccome c'è anche scritto riprodurre o detiene, è chiaro che rientriamo in una di queste, senza il dolo specifico,
saremmo rientrati in una di queste disposizioni con un ampliamento notevolissimo. Peraltro c'è da dire che la rubrica della norma continua a parlare di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi, mentre per quello che abbiamo detto è chiaro che non è più richiesta la diffusione, cioè basta il procurarsi, il produrre, l'importare, eccetera, eccetera, eccetera. È richiesta una condotta molto inferiore, come anche pervasività, rispetto alla diffusione. Questo per il 615.
Poi, per quanto riguarda l'articolo 8 tanga, cioè bisogna un po' sfatare, sostanzialmente la commissione Nordio, che si era, che era stata autorizzata a modificare il codice penale, è durante la legislatura del governo Berlusconi, non è mai giunta a termine, sostanzialmente ha preparato un suo elaborato, un'intenzione, ad esempio ricordo che non soltanto questa colpa d'autore, cioè chiunque detenesse file crittografati, addirittura si parlava in un altro articolo di steganografia, era comunque, rientrava comunque in una disposizione di carattere penale e poteva essere in qualche modo oggetto di indagine. Ora, ad esempio, un'altra norma che faceva molto, che fece molto discutere fu l'eliminazione dall'articolo 615 ter delle misure di sicurezza e quindi un accesso abusivo che sarebbe stato sempre possibile anche in assenza di misure di sicurezza. Quindi un articolato che non è poi stato accolto dal legislatore, che non l'ha mai considerato, il Parlamento aveva detto sostanzialmente a questa commissione: mi prepari una bozza di norme sulle quali io posso discutere per modificare il codice penale. La commissione Nordio aveva attribuito al dottor Tanga, che è il procuratore sostituto procuratore a Monza e che si occupava, dice lui, di reati informatici, e aveva proposto lui queste modifiche. Sostanzialmente poi la commissione Nordio ha terminato il suo mandato e non ha più avuto dal 1 luglio del 2005, se non sbaglio, non ha più avuto rinnovato il mandato, è finita lì. Quindi diciamo che poi quell'articolato non è stato assolutamente preso in considerazione né da coloro che hanno apportato modifiche a questa normativa basata sulla Convenzione di Budapest, né dagli stessi autori della Convenzione di Budapest. È rimasta un po' lettera morta. Cosa succederà adesso? Non lo so. Spero che sia dimenticata, anzi spero che appunto non sia più risuscitata. Solo per alcune aberrazioni che potete.
Ecco, io scusami se sì, vado sempre più nello specifico, sì, ma per noi tecnologi preoccupati della privacy è molto in tema. Le cose da ignoranti di questioni legali, a me si occupavano nelle 20 nuove fattispecie di reato che c'erano nell'articolato Tanga, era l'altra che citavo, che ho ritrovato nell'articolo che ho scritto a suo tempo. Ed era uso illegale di dati prestati o che erano delle frasi. Io un qualsiasi organizzare o commettere o consentire che altri organizzano o commettano reati, trasmette negli altri sistemi di informazione dati informatici, eccetera, eccetera. Allora, se in questo posto ci sono persone che hanno mai usato una tecnica qualunque criptografica, mentre la detenzione potremmo essere in metà, qui siamo tutti. Perché qualunque sistema criptografico, steganografico, se lo fai funzionare in rete, è un sistema sostanzialmente riduttivo, quindi fa viaggiare i dati tuoi e
sì,
gli altri.
Se mi leggi
criptografico, è incomprensibile.
Sì, ma se mi leggi un attimo, al fine di?
Al fine di organizzare o commettere o consentire che altri organizzino o commettano reati.
Esatto.
Se Al-Qaeda fa passare
no.
gli altri steganografico dal mio.
Tu devi essere consapevole che l'individuo a cui tu lo stai cedendo o a cui lo stai facendo
era uso illegale di dati, se il dato è stato
esatto.
I dati viaggiano in rete, un pacchetto di dati di Al-Qaeda, se le fai prima così neanche sapere che Al-Qaeda passa dal mio settore, per me è finita la storia. Siccome io sono consapevole che questo può succedere, purtroppo le cose le posso usare in buoni e cattivi, sono automaticamente e senza la possibilità di dimostrare il contrario, è colpevole, perché il dato è criptografato, quindi io sicuramente non lo posso sapere, quindi non potete neanche restare una funzione di censura. Ma ciò che mi riesce il fatto che io consapevolmente ho concesso di stare al dato, io non ho possibilità di sapere se lo sta facendo, quindi l'unica risposta
Sanga ti direbbe, tu consapevolmente devi sapere che quel dato è non solo di Al-Qaeda, ma contiene anche un oggetto illecito. Cioè tu non devi sapere che quel dato sta passando, perché lo sai, ma tu non puoi sapere che quel dato contiene e ha un oggetto illecito. È lì che tu sei punito se sei a conoscenza che quel dato è di Al-Qaeda ed ha un contenuto illecito o serve per commettere altri illeciti. È lì che tu sei punito. Il dolo specifico punisce proprio queste fattispecie, altrimenti chiaramente se non ci fosse quel dolo specifico avresti ragione tu nel dire è una norma che mi penalizza e che comunque mi verrebbe, sarebbe configurabile nel mio caso in quanto passa sui miei server.
Ecco, ma questo è l'articolato Tanga, il 615 link, che cosa dice?
No, appunto, abbiamo visto adesso come...
No,
è un altro tipo di dolo specifico. Innanzitutto, 615-5 non parla assolutamente di crittografia e di steganografia. Nessuna norma della Convenzione di Budapest parla di steganografia e di crittografia. Parla soltanto di codici malevoli, cioè di codici... Questa fattispecie non è proprio stata...
Anche tutto il resto.
A Monza, esatto. Il primo di luglio a Monza, quando la Commissione... 30 giugno di quell'anno, mi pare fosse proprio il 2005, ha terminato il suo mandato, che poi non è stato più rinnovato, perché non c'erano più termini per approvarle quelle modifiche, furono fatte proprio queste obiezioni da Costabile, piuttosto che anche da alcuni esponenti della Polizia Postale presenti, nonché da Bragò, che era un magistrato presente. Obiezioni alle quali Tanga disse, guardate che la crittografia, la steganografia sono usati per dai terroristi e tutte quante queste cose, e quindi sostanzialmente giustificò l'intenzione, l'interesse del legislatore di mettere mano. Ma andiamo a capire, ne abbiamo parlato prima a pranzo, vediamo come avvengono queste cose. Tanga fece da solo tutto il lavoro, lo confidò poi palesemente insieme all'avvocato Sarno. L'avvocato Sarno, che è agli atti del convegno, prima o poi qualche diffamazione Mario, ma è agli atti del convegno, disse io non so nemmeno accendere un computer. Ora, è bravissimo come avvocato, però non sapeva usare il computer. Insieme hanno scritto queste norme. Norme che sarebbero comunque passate al vaglio delle commissioni e dell'aula. Ora, non le risuscitiamo, già cominciamo, mi ha fatto venire in mente il problema Tanga, quindi cerchiamo di non far ricordare al prossimo legislatore che esiste un articolato Tanga, però sicuramente Tanga ha messo lì anche i suoi limiti. Queste norme, nessuna delle norme approvate dalla 48 tocca il problema della steganografia e della crittografia. Tra l'altro mi viene in mente che appunto oggi con l'applicazione del codice privacy e con gli organismi sanitari che devono criptare dati eccetera eccetera, si creerebbe una grande confusione, un grande problema, insomma, non, diciamo, eliminerei le preoccupazioni per la rinascita dell'articolato Tanga, a meno che Tanga non venga nominato sottosegretario da qualche parte, allora lì potrebbero essere o consulente del Ministero di Arte e Giustizia, e allora lì ci sarebbe Tanga 2 la vendetta. Non so se ci sono altre domande riguardo a questo aspetto particolare. Sostanzialmente due parole sulla convenzione, non so se le vogliamo fare. La convenzione di Budapest nasce nel 2001 e viene recepita in Italia soltanto con legge numero 48 del 2008. Molto brevemente, cosa ci dice sostanzialmente la convenzione di Budapest, ovvero la legge che la recepisce? Ci dice che nel codice penale vengono aggiunti alcuni articoli molto importanti. Abbiamo visto il 615-quinquies, quello che parla dei virus, sostanzialmente, che è stato modificato. Vengono aggiunti degli articoli riguardanti il danneggiamento informatico. Viene modificato il 635 bis, che parla di danneggiamento informatico to court, molto tipico, e vengono introdotti altri articoli come appunto il danneggiamento di informazioni di programmi e il danneggiamento di informazioni e programmi di interesse pubblico. Vengono introdotti in fattispecie autonome, non come aggravanti del 635 bis come da alcuni era stato suggerito, e adesso a parte qualche amico che tra l'altro è molto preparato, non sto qui a analizzare nel dettaglio perché confonderei soltanto le idee, Dovete sapere che per quanto riguarda il danneggiamento, ovvero la volontà di danneggiare un sistema informatico, ci sarà molta differenza tra, a livello di pena applicabile e a livello di condotta, tra danneggiare un sistema che può essere il sistema dell'avvocato Gallus, il sistema privato, anche dello studio legale, il notebook dello studio legale, rispetto al danneggiamento dei sistemi informatici del Comune di Firenze. Perché? Ammesso e non concesso che i sistemi informatici del Comune di Firenze siano ritenuti di interesse pubblico, e qui apro una parentesi e un punto interrogativo enorme con questa sala, per vari problemi applicativi, perché ci sono delle sentenze che mettono in dubbio, ad esempio, la caratteristica di interesse pubblico degli apparecchi del CNR. Da un punto di vista la sentenza Fineco, per esempio. Allora, però in linea di massima c'è una differenza enorme sia di applicazione della norma sia di portata, diciamo così, sanzionatoria, perché da 3 anni, da 2 anni a 4 anni per il primo caso, da 2 anni a 8 anni nel caso di interesse pubblico, se non vado errato, adesso magari sbaglierò, però sicuramente la pena finale è 8 anni. Ma qual è la cosa più importante, più pericolosa e maggiormente criticabile nella normativa che riguarda i beni di interesse pubblico, cioè programmi, informazioni, dati di interesse pubblico danneggiati? E cioè che il soggetto non viene punito, cerchiamo di semplificare, non viene punito se li danneggia. Come è evidente, io invio un virus all'avvocato, nel sistema informatico dell'avvocato Gallus, danneggio il suo computer, vengo punito per danneggiamento informatico. Danneggio i suoi programmi? No. Per quanto riguarda, e GB se vuoi correggimi, per quanto riguarda i sistemi informatici di interesse pubblico, io vengo punito se commetto, e tutte le volte in cui commetterò, atti diretti a danneggiare il sistema, o i dati o i programmi. Cosa vuol dire? Voi dovete sapere la differenza che c'è tra il commettere un reato e avere l'intenzione di commetterlo. Se si ha l'intenzione di commetterlo, si pongono in essere alcune azioni o omissioni tipiche volte a commetterlo. E si rischia, se io non riesco a rubare una macchina perché sto lì che cerco di forzare la serratura della portiera, scappo, mi allontano, io comunque ho tentato di rubare una macchina. Se io invece invio con il mio computer, in anonimo, sono su un pro, quello che volete, non mi voglio far beccare, ma io invio un virus da me creato, potentissimo, in grado di buttar giù un sistema informatico di interesse pubblico, come quello della Banca d'Italia o del Ministero della Sanità, perché tanto quello anche è previsto come aggravante, e il virus non esce dal mio computer, perché lo mando per posta elettronica e il virus, sapete che spesso accade, la mail non è, con allegato il virus, non esce, e io spengo e rimane lì. Spengo, non mi accorgo che non è uscita, quante volte accade che la posta elettronica, pensiamo un messaggio possa essere uscito, sia uscito, non esce. Io non ho danneggiato nessuno, perché quel virus non è entrato, non ha bucato i sistemi, non ha danneggiato nulla, ma io ho commesso un fatto diretto a danneggiare. Qualcuno, siccome la norma è stata creata, è stata introdotta nello nostro ordinamento il 5 aprile, ancora procedimenti penali su questo non ce ne sono, probabilmente qualcuno potrà andare lì a contestare che su quel PC c'è una mail indirizzata al Ministero della Salute, una mail che contiene un virus che io ho creato, che trovano sul mio computer come da me creato, quindi sicuramente la paternità è la mia, ma che io non ho fatto arrivare, che non è mai arrivato al Ministero della Salute, ma che comunque è frutto di una mia attività diretta a danneggiare. La volontà mia è inequivocabile, mi ha inviato quella mail per danneggiare. Io rispondo del reato consumato di danneggiamento. Questo i tecnici di diritto penale, gli esperti di diritto penale, inorridiscono naturalmente davanti a questa cosa, perché un reato che tipicamente è di danno, se vuoi per il suo stesso nome, diventa un reato di pericolo, in astratto tra l'altro. E allora qui siamo saltati tutti sulla sedia. Altre norme molto importanti sono adesso quelle relative alla procedura penale. Perché? Perché fino adesso le attività investigative sono tutte basate, e adesso poi lascio la parola a Gibi, si sono tutte basate su che cosa? Su una prassi investigativa che permetteva di fare che cosa? Di arrivare sul computer, di sequestrarlo e sostanzialmente di fare delle indagini, di acquisire delle prove. La prassi, siccome è stata, diciamo così, frutto di esperienza e quindi di sbagli e di errori, ha voluto che le forze di polizia che sequestrano un sistema informatico non acquisissero l'hard disk semplicemente duplicando, facendo un copia e incolla, un taglia o comunque una semplice duplicazione, ma effettuassero con le tecniche di forensic, con i software di computer forensic, che effettuassero quelle che vengono chiamate bitstream image, utilizzassero Encase, Forensic Toolkit, tutto quello che volete. Fino adesso questa era la prassi, regolata soltanto da motivi di opportunità. Lo schema di disegno di legge dell'11 maggio 2007, uscito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recava, in una norma in particolare, sulla perquisizione, una disposizione che più o meno rega le seguenti parole, e cioè che in occasione, se si aveva motivo di trovare all'interno di un sistema informatico tracce pertinenti a un reato, poteva essere disposta la perquisizione del computer. E allora a questo punto il problema sorgeva spontaneo: perquisire un computer che cosa vuol dire? In assenza di altre disposizioni, perquisire un computer significa aprirlo, guardarci dentro, richiuderlo e rinviare a giudizio il soggetto. E quindi si è cercato di intervenire e siamo giunti alle norme che adesso magari non so, vorrei.
Io volevo aggiungere qualcosa di nuovo sul danneggiamento.
Sostanzialmente si è disciplinato dal punto di vista normativo quella prassi che era stata adottata dalle forze di polizia fino ad ora, e cioè quella di effettuare questi accertamenti, queste ispezioni. L'ispezione non è altro che un accertamento sotto il profilo morfologico, teso ad individuare elementi di prova. L'ispezione, allora, se bisogna, diciamo così, intercettare uno spacciatore di droga e si ha il sospetto che questo spacciatore abbia ingerito degli ovuli e sia all'aeroporto e scelti di passare alla dogana con degli ovuli in corpo, non si fa la perquisizione, ma si vede attraverso una radiografia se il soggetto ha all'interno gli ovuli, si vedono. Quella è un provvedimento che si adotterà, siccome è molto invasivo, no? C'è una lesione della sfera della libertà della persona, e quindi è autorizzato dal magistrato, viene nominato, viene richiesta la nomina dell'avvocato se è presente, se si ritiene, ed è uno strumento che viene utilizzato attraverso appunto uno strumento processuale dell'ispezione. L'ispezione sul computer è la stessa cosa. Se io penso, ritengo che all'interno di quel computer vi possa essere un'email di grande interesse per le mie indagini, io farò la perquisizione di quel computer, soprattutto perché dovete pensare a eventuali server. Se io voglio andare a vedere cosa c'è dentro un server di fisca di una grossa banca, e quindi all'interno non sequestro tutto il server, perché blocco l'attività della banca. Quale strumento processuale attiverò? Non la perquisizione e il sequestro, perché non li sequestrerò, ripeto, il server, ma farò l'ispezione per andare a vedere all'interno del server quale email mi interessa e se effettivamente c'è davvero. Una volta trovata, attraverso altri strumenti, come per esempio la perquisizione o il sequestro informatico, ecco che sono stati introdotti questi strumenti, la prassi diventa norma. E quindi io la perquisizione e il sequestro li faccio con modalità tali da permettere due cose: la non alterazione del dato, perché io è come se tocco una scena crimine, una scena del delitto senza i guanti, e cammino, no? E quindi cerco di non alterare il dato e di acquisirlo in maniera tale da non alterarne la possibilità, pertanto concedendo la possibilità, pertanto di ripetere l'operazione. Tutto questo è entrato nella normativa e fa parte delle nuove norme sul codice di procedura penale relative all'ispezione, alla perquisizione e al sequestro. Ulteriori cose sono state regolamentate in materia di sequestro di dati presso i gestori di telefonia, e probabilmente, però lì ci deve essere una notizia di reato, cosa che invece non ci deve essere sul 132 di cui abbiamo parlato oggi, Molti investigatori parleranno e utilizzeranno lo strumento del sequestro dei dati presso il gestore quando non saranno più soddisfatti del 132, quando non avranno più lo strumento del 132. Il problema qual è? È che se il gestore già te li ha cancellati, come è indicato e è imposto dal 132, tu puoi utilizzare pure il sequestro del 352, ma non ci fai più niente. Questo è, sono i punti salienti della normativa, più quello che vi ho detto stamattina del 4 ter, che è una norma che appunto di freezing del dato, che sarà sicuramente oggetto di grandi discussioni, di grandi applicazioni, di un'applicazione non sempre probabilmente conforme al dettato normativo, perché abbiamo visto stamattina i motivi, poi saranno oggetto forse di discussione. Non so che cosa voleva.
Volevo dire del fatto che appunto, come ha detto Stefano prima, quella che era prima la prassi applicativa è diventata, o meglio la prassi operativa è diventata norma. E c'è da dire però che sappiamo bene che era la prassi quando si trattava di buone prassi, perché molto spesso ci siamo trovati di fronte a procedimenti in cui degli agenti di polizia giudiziaria che probabilmente la cui cognizione si basava su CSI o RISO o quant'altro, ovviamente andavano lì a operare su computer accesi facendo di tutto e di più, e questo non va sempre, voglio dire, a favore, anzi, se si modifica la timeline di un file si può cancellare un alibi che può servire, anziché indispensabile, per lo stesso indagato. Quindi, voglio dire, non sempre gli avvocati gioiscono all'idea di dire quella prova la possiamo far dichiarare inutilizzabile. Quindi, ecco, sotto questo profilo il lavoro che è stato fatto soprattutto da Stefano anche nell'ambito dei lavori parlamentari ha certamente portato a una normativa regola e fa diventare parte del codice di procedura penale quelle che erano precedentemente ritenute solo delle buone prassi. Volevo aggiungere due considerazioni sul danneggiamento, in particolare per sottolineare, adesso non so se è sfuggito a me, il fatto che il danneggiamento di dati e informazioni e programmi privati, quindi non di pubblica utilità né appartenenti al appartenenti appunto a enti pubblici, è divenuto perseguibile a querela. E questo è un punto molto importante. Mentre prima il danneggiamento di dati o di sistemi informatici poco rilevava, era sempre perseguibile d'ufficio, quindi il procedimento penale si apriva sempre e comunque in caso di denuncia, adesso bisogna distinguere tra dati e programmi da una parte sistemi, e danneggiamenti di sistemi informatici dall'altra. Quando a essere danneggiati sono solo i dati e programmi e informazioni e si tratta di sistemi privati, occorre sporgere querela. Quindi occorre stare molto attenti al termine di 3 mesi, perché altrimenti il procedimento penale diventa improcedibile e quindi ovviamente parlo per la vittima, naturalmente questo provoca la impossibilità di procedere penalmente. Questo però si applica solo per i dati, i programmi di informazione, non per i sistemi informatici. E poi Stefano giustamente sottolineava le differenze di pena notevolissime tra i danneggiamenti. E c'è da dire che c'è una differenza di pena anche se a essere danneggiati sono dati, programmi di informazione in avvato oppure i sistemi informatici. E qui sarà un problema di prova non indifferente, perché è difficile stabilire se ad essere danneggiato o se è stato alterato il funzionamento del sistema informatico, ovvero la soppressione non ha portato a questa alterazione e quindi si verte solo nell'ipotesi di danneggiamento di dati, programmi e informazioni. Quindi sarà interessante valutare questo sotto il profilo giuridico. E poi un'ultima considerazione sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità, per dire che, concordiamo con quello che ha detto Stefano, è che effettivamente c'è un notevole rischio di ampliamento o comunque di tentazione di creare procedimenti penali anticipando enormemente la condotta. C'è da dire che anche con l'attuale, con la normativa vigente fino all'entrata in vigore norma della legge 48 vi era il reato di attentato a sistemi informatici e telematici, però adesso è stato con molta maggior precisione delineato e quindi forse quella che posso chiamare tentazione di qualcuno di contestare fattispecie penali gravissime come attentati al danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità potrebbe essere aumentata. Sotto questo profilo quindi bisognerà verificare l'applicazione pratica della normativa. Poi sono state introdotte altre due norme che non penso che avranno un'applicazione pratica enorme, ma comunque le citiamo per completezza: la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione, e poi è stato modificato la definizione di documento informatico. Qui voglio dire ci vorrebbe molto tempo la citiamo e basta, semplicemente equiparandola, mediante un'equiparazione a quello che è il concetto di documento informatico nel codice dell'amministrazione digitale, perché prima c'era una differenza tra il concetto di documento informatico nell'ambito penalistico e il concetto invece di documento informatico nell'ambito civile e amministrativo. Questa differenza è stata cancellata dal legislatore.
Poi mi era venuto in mente l'intervento di questa mattina molto interessante di Battista Gallus e di Francesco Micozzi. Il discorso della perquisizione online. Io non so se voi su internet leggerete, ma il pericolo, leggete cose di questo genere, nel senso che il pericolo che lo schema di disegno di legge dell'11 maggio del 2007 di recepimento della Convenzione sul Cybercrime, il pericolo che potesse introdurre nel nostro ordinamento la perquisizione online non si è mai poco, a mio avviso. Nel senso che quando la norma diceva, come vi ho detto prima, la perquisizione del computer, non si è mai pensato, siccome già c'erano gli echi di una pronuncia della Corte Costituzionale in Germania su quell'argomento, non si è mai pensato, oddio, stanno cercando di introdurre la perquisizione online anche nel nostro ordinamento. Perché la perquisizione online è di difficile introduzione, o la si fa su base intelligence, perché l'intelligence non ti deve notificare che ti sta facendo un atto sul tuo computer, ti mette il Trojan e basta, oppure per fare l'acquisizione online occorre una notifica, come quando ti va, ti bussa a casa alle 7 di mattina, ti notificano il decreto di perquisizione e sequestro, eventuale sequestro, o il decreto di ispezione, cioè o ti notificano un decreto prima della perquisizione, oppure ti devono avvertire, scusami, mi accendi il computer che io ti faccio sono lì presente, ufficiale del TG, accendi il computer e ti faccio la perquisizione da remoto, perché così me ne sto tranquillo col mio computerino dalla caserma e ti faccio la perquisizione, anzi ti installo pure un Trojan, mettimi una firma qui e ti ho notificato il decreto. No, perquisizione online nel nostro ordinamento non c'è mai stato il rischio di introduzione attraverso questa normativa. Il rischio era che con una norma scritta come era scritta prima arrivava il maresciallo dei carabinieri piuttosto che il sovrintendente di polizia poteva accendere il computer, mi alterava completamente tutti i dati già all'accensione, voi siete tecnici lo sapete, più di 286 file vengono alterati, quanti dati mi alterava, ma cosa, non è che mi alterava o mi poteva cancellare le foto pedopornografiche, magari quelle non me le cancellava, ma mi impediva probabilmente anche a me la possibilità di difendermi rispetto ad esempio all'ultima volta che io ho acceso il computer, o che magari il computer era rimasto acceso in rete la notte, eccetera eccetera. Quindi è stato studiato quello, la perquisizione del computer è una cosa, la perquisizione online è solo quella della sentenza di stamattina che abbiamo diffusamente affrontato e anche in maniera molto brillante. L'unica cosa, la competenza territoriale, visto che l'abbiamo un po' sviscerata, stavamo proprio discutendo anche di quello. Oggi, scusate, prima dell'entrata in vigore della 48, della legge del 5 aprile del 2008, Firenze, il magistrato di Firenze era competente sui reati commessi a Firenze, va bene? Ad Arezzo non, la Corte d'Appello di Firenze, di Arezzo e Firenze, a Siena, per esempio, un reato commesso a Siena era competente il pubblico ministero di Siena, il GIP di Siena, il giudice di Siena. Oggi con questa normativa sulla competenza, mi tocchi da qualcosa, che deve scrivere qualcosa su questo argomento, ecco, naturalmente qual è il riparto delle competenze? Il pubblico ministero competente per il reato di informatico commesso, prova informatica, eccetera, così, commesso a Siena, è il pubblico ministero di Firenze. Il giudice per le indagini preliminari è il giudice di Siena. Il tribunale, ovvero il giudice monocratico che si occuperà, il GUP sarà quello di Siena, il tribunale sarà quello di Siena. Siccome si è voluto ricalcare la norma sulla DGA, cioè sulla Direzione Nazionale Antimafia, si è fatto questa competenza centralizzata, ma si è dimenticati, anche per una diciamo esigenza di velocità, c'è stato tutto un problema legato ai tempi che ormai il governo è caduto, il Parlamento era alle fasi finali, si è dimenticati di delegare, di creare una norma di attuazione, di coordinamento, che disponesse che il PM di Firenze potesse delegare il collega di Siena a fare il processo, perché le indagini le fa il PM di Firenze, poi a un certo punto in udienza ci deve andare chi? Su base antimafia c'è una delega del PM di Firenze che delega al collega di Siena. Qui non c'è più, non è stata disciplinata una norma che prevedesse la delega, quindi oggi a fare il processo a Siena, dopo l'entrata in vigore della legge 48, ci deve andare il PM di Firenze, a piedi o in macchina.
Un'altra forma di turismo giudiziario.
È una forma di turismo giudiziario.
Allora ringrazio Stefano Materno e Giovanna Pistagallo di essere stati a questa attività estemporanea.